With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown, and through adaptable problem-solving, we do just that. Learn more at marines.com.
Dani, quindi adesso che la Roma e il Barcellona, le tue due squadre, sono in causa l'una con l'altra, te per chi tifi nella causa?
All'interno della causa? Sì. La squadra che ha bisogno di soldi è il Barcellona.
Perché la Roma, che ha fatto? Ha deciso di non andare al trofeo Gamper e quindi il Barcellona gli ha fatto causa.
Adesso ha fatto causa, penso chieda i danni, però forse è più una cosa per farsi vedere forte rispetto a... vediamo.
Posso dire, mi sembra una mancanza di stile da parte di un club maschio, un club come il Barcellona. Forse...
più mancanza di stile rispetto a rifiutarsi di andare a fare un trofeo.
Vabbè,
un mese
ma
prima.
Ma senti che caldo che fa, ma tu questa... vorresti andare già a un torneo... Cioè, vabbè, questa è un inizio atipico di una nuova puntata di Lobanowski, un podcast che ormai insomma ha raggiunto una sua valutazione di mercato e dobbiamo prenderne atto. Io sono Daniele Manusia, qua davanti a me c'è Daniele V. Morrone, anche se non è appunto una valutazione simile a quella di Vlahovic, più una valutazione simile a quella di... non lo so, ma adesso lo capiremo. Tanto parleremo di mercato. Questa è la puntata numero 40. 40 come, non so se ti ricordi Daniele, ma i gol che hanno fatto quella squadra sarda di giovanissimi a quell'altra squadra sarda che tra l'altro giocava in 10, io ho scoperto, con ragazzi di un'età media inferiore. Quindi insomma si doveva perdere, si sapeva, però l'altra squadra doveva fare 35 gol per avere una differenza reti che la facesse arrivare prima nel girone. Ne ha fatti 40. La settimana prima quell'altra squadra aveva perso 22-0.
La domanda che ti devo fare è: quanti espulsi ci sono stati in questa partita?
No, zero, sono giovanissimi. Poi appunto quelli hanno perso 22-0 la settimana prima, 35. Sono cose che poi è pure bello ricordarsi dopo un po' di anni, quando cresci. Lo sai che io da piccolo ho giocato in una squadra che perdeva.
Ma ti ricordi quella volta in cui ne abbiamo presi 40?
Sì. Esatto, più o meno. No, invece parliamo dell'opposto. Diciamo, non c'è una cosa più all'opposto di quella che abbiamo appena descritto, dei giocatori di cui stiamo per parlare. Cioè abbiamo preso i migliori, cioè i più grandi, insomma, spostamenti di mercato di quest'estate, e li commentiamo, perché comunque appunto ci sono dei dubbi, ci sono delle questioni un po' per tutti. Poi magari faremo anche quelli più interessanti per noi, quelli che ci piacciono di più. Però intanto volevamo affrontare appunto alcune questioni, a cominciare da quella di Haaland, che è, insomma, sì, l'acquisto di quest'estate, forse anche un po' inaspettato, no? Perché appunto quando si parlava di Haaland al Manchester City non so quanto ci credessimo inizialmente, e poi invece si è avverato. Lui ha fatto foto, ha ricostruito quella foto in cui aveva 15 anni e stava sul divano con le gambe lunghissime, larghissime. Gambe uguali, tra l'altro, a 15 anni aveva già le gambe identiche ad adesso, e che non so se è strano adesso o se era strano quando aveva 15 anni. E quindi insomma c'è anche la retorica del padre, eccetera, eccetera.
Sì,
però
sì,
in realtà si parla del più grande attaccante insieme a Mbappé, insomma, di questi anni, che va nella squadra più forte d'Europa, insomma, detta un po' di tutti, che però non riesce a vincere la Champions League, insomma.
Sì, chi ascolta questo podcast sicuramente saprà del fatto che il padre ha giocato per un paio d'anni nel Manchester City, che Haaland è nato in Inghilterra e cresciuto lì, anche a Leeds. Lui dovrebbe essere addirittura tifoso del Leeds, si dice, e invece poi ha scelto di andare per il Manchester City. Andare a Leeds sarebbe stato un po' più complicato dal punto di vista economico per i soldi che perde lui rispetto a quelli dell'attuale contratto. Haaland era in realtà una delle tre opzioni di cui si era parlato, no? Come al solito, una era il Real Madrid, quella più famosa, l'asso nella manica di Florentino Perez, non fosse arrivato Mbappé. Invece non è arrivato Mbappé, non è arrivato neanche Haaland.
No.
Haaland lascia la Bundesliga come non è riuscito nell'impresa di superare nell'immaginario Lewandowski in questi anni che ha passato in Bundesliga. Cioè, comunque Lewandowski è stato il miglior attaccante della Bundesliga in questi anni, ma è ancora giovanissimo e arriva in Premier League con una missione dichiarata, cioè andare a fare l'ultimo tassello, ad essere l'ultimo tassello del puzzle di Guardiola per vincere la Champions League. Parlo di tassello perché effettivamente quando il Manchester City è uscito in quel modo rocambolesco, ormai lo possiamo dire, con il Real Madrid, subito ovviamente si è parlato di il City non ha vinto perché non aveva il centravanti, con un centravanti serio avrebbero fatto più di uno dei gol che hanno segnato e forse serve il centravanti, Guardiola non gioca con i centravanti, noi all'epoca abbiamo detto che ovviamente questa cosa non è vera, Guardiola ha giocato in passato con i centravanti e non ha nessun problema a giocare con un centravanti, tant'è vero che ha comprato il miglior centravanti giovane. Quindi la domanda immediata è: secondo te Haaland si inserisce al bacio nello scacchiere di Guardiola o deve esserci un aggiustamento?
Sì, diciamo che a me non sembra sul piano del gioco complessivo della squadra, non mi sembra che cambi granché, a parte appunto il fatto che può cambiare tutto nel momento in cui ha la palla, perché la differenza tra Haaland e qualsiasi altro giocatore, cioè, come dire, possa venire in mente da inserire nel Manchester City, è che lui è un giocatore che secondo me si può adattare al sistema, ma la cui forza sta nel rompere il sistema, nel rompere il proprio, quello degli avversari, vabbè, lo rompe come se fosse appunto, come dire, un vetro, però anche appunto nello scardinare le regolarità del gioco della propria squadra.
Sì, Haaland è uno di quei giocatori che ha la fiammata improvvisa, la corsa in area di rigore che non ti aspetti e che può essere trovato improvvisamente e lì va a segnare. È uno dei migliori giocatori a prendere i filtranti, cioè la corsa che fa in area per ricevere i filtranti, la fame che ha di andare verso il centro dell'area. Daniele sta morendo,
sì,
davanti,
scusate,
a me, io quindi
sbagliato...
stavo continuando, però non posso continuare in eterno,
no,
se mi muori davanti.
Ho sbagliato a mangiare un cracker prima di registrare, adesso mi è rimasto una molecola di cracker nella gola, impossibile da togliere, ma Guardiola ha preso un giocatore che è di quelli in grado di, come, che ne so, che possiamo dire, attraversare il Matrix, un glitch nel sistema, un fenomeno naturale, un evento naturale in un tranquillo pomeriggio estivo, un incendio, un terremoto, una slavina d'inverno. Cioè è il giocatore che, va bene, il Manchester City gli creerà tante occasioni in cui lui, Klopp ha commentato il passaggio di mercato dicendo: beh, sarà molto felice Haaland perché potrà fare molti gol a porta vuota. A parte che sì, segnare a porta vuota è bello, e Haaland mi sembra uno che non esulta meno se segna,
esatto,
a porta vuota rispetto a se segna partendo da casa sua. Ma poi ci stanno anche tutte quelle altre occasioni invece in cui il Manchester City magari aveva il pallino del gioco, riusciva anche a crearsi tante occasioni, però mancava sempre qualcosa in più, anche un po' per quella cosa che noi abbiamo detto, se ti ricordi, dopo la semifinale di Champions con il Real Madrid, cioè appunto l'altro tema era non tanto Guardiola non prende i centravanti, ma Guardiola prende i giocatori, qualcuno li chiama soldatini, però giocatori in grado di, come dire, che fanno le cose che dice lui, che secondo me non è vero, perché lui chiede tantissima intraprendenza ai suoi giocatori. Cioè, guardate pure Grealish, l'importanza che ha avuto quest'anno, anche l'importanza che ha avuto appunto proprio in quella semifinale in cui alla fine tutto è passato su due azioni sue nei tempi supplementari. Però è vero che Guardiola a livello caratteriale secondo me ha sempre avuto un po' paura dei giocatori troppo caratteriali, cioè anche Ibrahimovic quando ha dovuto scegliere tra Ibra e Messi non ha avuto dubbi. In generale Haaland è un giocatore che sembra sia un bravo ragazzo a livello mentale, ma sono uscito l'altro giorno il video di Haaland che palleggia in spiaggia con dei ragazzi,
bello
qualsiasi, c'è il video di Haaland che balla in discoteca con la tuta del Borussia Dortmund,
quello che sta al bar con Joaquin del Betis che si prendono un cocktail, l'hai visto?
No,
che stanno lì e parlano di calcio tra di due, è bellissimo.
Lo cercherò, cioè sembra sia una persona normale, ragionevole, ma anche appunto un pazzo totale, cioè uno psicopatico quando gioca a calcio. Questo secondo me può essere effettivamente perfetto per Guardiola, cioè da un punto di vista sia tattico, perché comunque al Manchester City secondo me mancava qualcuno in grado di, nelle partite di altissimo livello, quello che il Real Madrid ha avuto a ripetizione nella scorsa Champions League, ma il Manchester City non ha avuto nei momenti decisivi, cioè qualcuno in grado di cambiarti la partita per semplice volontà individuale, volontà sì. di potenza, stavo per dire, non so, un po' troppo nazista.
No, no, però è vero, effettivamente è proprio la volontà improvvisa o allo stesso tempo tutti quanti quei palloni che il City dà a Sterling in area, a Jesus in area,
certo,
quei palloni là
sono
3-4 palle a partita che Klopp dice segna a porta vuota. Prima di tutto te le devi creare, e quindi non è proprio esattamente a porta vuota. E dopodiché sì, Haaland è proprio l'attaccante perfetto per andare a prendere quei palloni e metterli in porta.
Sì, diciamo che lo scorso anno, cioè, Haaland ha sempre battuto gli expected goals, che è una cosa da guardare negli attaccanti per vedere appunto se il loro rapporto con le occasioni che gli creano i compagni, no? Lui l'ha sempre battuto, anche se l'anno scorso è stato più vicino alla norma, comunque l'anno più 3 gol, comunque
sì, non... stagione particolare, però devo dire è stato infortunato spesso, è rientrato quasi mai al 100%, quindi
ha comunque segnato 22 gol in campionato, quindi insomma non è malissimo, anzi è appunto da elite dell'elite dell'elite.
Quindi Haaland è andato al City.
Vabbè, quindi ci piace, perché in Inghilterra oltretutto qualcuno ha detto c'è la Bundesliga tax, cioè i giocatori tedeschi devono hanno bisogno di adattarsi, Jadon Sancho, Kai Havertz, eccetera eccetera. Haaland arriva e spacca tutto, oppure sarebbe sorprendente, perché non l'ha mai fatto lui da quando ha segnato 6 gol in una partita e aveva 18 anni, non smette di crescere. Sarà la prima stagione in cui Haaland rallenta o si ferma?
No, non penso. La questione è: riesce ad aprile a fare quei 2-3 gol nel percorso in Champions League di cui si parla la scorsa estate?
È cioè, vero, quello sarà il...
quella è la questione.
Tu devi sbilanciarti, sì o no?
Beh, secondo me sì, secondo me è proprio il giocatore che voleva in questo momento Guardiola e non vedo perché non dovrebbe funzionare.
Secondo me su Haaland è un grande sì per entrambi. Io ci metto un piccolo punto di domanda sugli infortuni, perché appunto dell'anno
però
scorso.
Sai, il City è da aprile in poi, è proprio il momento decisivo della stagione in cui Haaland deve funzionare ad aprile, e quest'anno c'è il mondiale in mezzo, Haaland non giocherà al mondiale e quindi dal punto di vista fisico potrebbe stare al
tanti
top.
Tanti palleggi con sconosciuti su tante spiagge tropicali.
Come ha risposto il Liverpool al fatto che il City si è rinforzato?
Prendendo Darwin Núñez, pagandolo anche più di quanto il City ha pagato Haaland, perché ha pagato una clausola. Invece Núñez con i bonus arriva a quasi 100 milioni. Certo, Haaland poi c'è da aggiungere stecca per il padre.
Il contratto anche suo, perché il
contratto suo certo è ridicolo. Stiamo parlando di cifre ridicole. Tra l'altro pare che il Real Madrid voglia fargli già un'offerta per quando gli scadrà il
contratto. C'è una clausola, dicono 150 milioni tra 2 anni.
Esatto, quindi vogliono fargli già un'offerta per averlo tra 2 anni. Vabbè, stiamo parlando di questioni francamente ridicole.
Sì.
Darwin Núñez, cifra ridicola, giocatore che viene dal Benfica, quindi qui il rischio del passaggio è ancora superiore, anche se l'abbiamo visto in Champions. Giocatore da comunque 26 gol la scorsa stagione, ma attenzione, 26 gol la scorsa stagione, ma molti di meno in quella passata, sempre al Benfica, 6. E addirittura se vai in quella precedente ancora, lui giocava in seconda all'Almeria, dove ne ha fatti 16 comunque di gol, che non sono pochi, con 11 rigori, diciamo senza rigori 11, che comunque non sono pochi, però appunto ripeto, in seconda divisione.
Sì, ha 23 anni, eh. Cioè l'età è praticamente quella di Haaland. La differenza di Haaland, lui si è dovuto creare. Cioè, Darwin Núñez il suo nome se l'è dovuto fare, è venuto dall'Uruguay, in seconda in Spagna, poi nel Benfica è dovuto crescere e diventare titolare nel Benfica. Haaland è arrivato dalla Norvegia ed era già Haaland da 20 gol la stagione. Lui invece questa è la prima stagione in cui effettivamente va sopra i 30 gol, perché tra campionato e Champions League sopra i 30 gol. 100 milioni però.
Sì, ma vabbè, le cifre ovviamente sono, le fa un po' il mercato e le fa pure l'acquirente, il Liverpool. Come dire, si sapeva che aveva bisogno di un giocatore così, e il Benfica ha detto ok, perfetto, allora il prezzo lo facciamo noi. Però si tratta secondo me anche qui di un giocatore interessante anche da un punto di vista tattico, perché va bene Guardiola, però anche Klopp ha giocato l'anno scorso con Sadio Mané falso 9, vero 9, Diogo Jota che comunque è un centravanti atipico anche lui, quando ha fatto centravanti a Liverpool, Firmino centravanti con una qualità in contro, diciamo, e nella rifinitura da numero 10, mettere un 10 più, perché comunque pure tra i numeri 10 è, sarebbe stato veramente tra i migliori quando era al suo massimo. E questo invece è un vero 9, grosso, veloce, che porta palla in campo aperto, un giocatore da strappi, un giocatore da che si mangia il campo, un giocatore che vince i duelli con gli avversari,
sì.
Un giocatore d'area di rigore. Quindi anche qui potrebbe essere l'upgrade. È interessante che le due squadre che appunto possiamo definire migliori, chiaro, poi c'è il Real Madrid che è un'anomalia assoluta, è come se venisse da un pianeta vicino al nostro, però le due squadre si sono giocate un po' anche il cuore dei tifosi e degli appassionati l'anno scorso, le due squadre che hanno spinto più in là l'evoluzione del calcio contemporaneo, abbiano entrambe deciso di migliorarsi prendendo un centravanti.
Sì, nel Liverpool tra l'altro, mentre come abbiamo detto nel City serviva forse effettivamente il pezzo del puzzle, lo inserisci lì e ok, il Liverpool invece è costruito in modo differente, perché come se Klopp estrapolasse delle caratteristiche che gli interessano dai giocatori e le inserisce per farli sommare tra loro. Cioè non c'è la rotazione che c'è nel City, in cui Jesus può andare a fare l'esterno. No, nel Liverpool c'è il giocatore esterno che dribbla benissimo come Diaz, ci sta l'esterno che entra nel campo per segnare come Salah, c'è l'esterno che fa l'attaccante come Mané, oppure c'è Diogo Jota. Che cosa fa Jota? Jota è molto veloce e controlla il pallone in velocità, allora va in profondità tutto il tempo e lui entra in campo e fa quella cosa lì. E da questo punto di vista invece Nunez è...
Sì, anche se Diogo Jota rispetto a David Nunez è forse il suo trolley.
Esatto, è un giocatore che aggiunge un'altra dimensione, perché è più grosso, più veloce, più potente e soprattutto in area di rigore sbaglia veramente poco David Nunez. E questa cosa qua aggiunge quindi al tridente, tolto Mané di cui parleremo tra poco, aggiunge una dimensione in più che va forse ad accelerare quello che già era la questione di Jota, che ha iniziato la stagione come titolare e poi ha perso di fatto il posto per Mané, perché evidentemente non gli riusciva a dare questa forza in area di rigore, questa capacità di finalizzare.
Beh,
in area di rigore
comunque appunto sono squadre, il City e il Liverpool, che riescono a portare molto tranquillamente la palla sulla tre quarti, riescono anche a creare le occasioni, però quando la palla arriva nel cono centrale di porta, lì serve un giocatore in grado non solo di vincere il duello, ma anche di vincerlo in maniera creativa, cioè magari non solo di finalizzare nel modo in cui ti calciando, cioè nel modo in cui gli è stata creata l'occasione, ma anche manipolando il difensore col corpo, con la tecnica. E su questo Diogo Jota era un po' più limitato. Sadio Mané, l'abbiamo visto anche nella finale con il Liverpool, il palo che ha preso aveva quell'elettricità in area di rigore che poteva essere più utile in quelle situazioni là. David Nunez potrebbe essere veramente perfetto.
Aggiungo un'altra cosa, Darwin va a prendersi anche il segmento cross.
Certo,
cioè uno come lui, esatto, i cross li va a prendere,
dubbio,
il Liverpool è uno
dei... Il dubbio è che la Premier League non è campionato portoghese e che è un giocatore molto fisico, ma come dire, la cui intensità appunto va provata sui ritmi della Premier, perché appunto dovrà anche gestirsi nei momenti della partita, dovrà, diciamo, non vedo perché non dovrebbe funzionare sinceramente, anche perché appunto avrà anche modo di adattarsi un attimo. Luis Diaz si è adattato benissimo al sistema di Klopp, anche per come è stato utilizzato da Klopp. Non capisco, non riesco a immaginare perché non dovrebbe succedere lo stesso con un giocatore dal potenziale di Darwin Núñez. Quindi
sì, trovo interessante come il Liverpool sia andato a prendersi gli ultimi due grandi acquisti nel campionato portoghese, cioè tra le due squadre grandi del campionato portoghese ha scelto l'esterno driblomane e la punta che fa gol. È particolare perché sembra quasi un passaggio, manca un passaggio intermedio. Uno si aspetta che Darwin Núñez va, faccio un esempio, al Siviglia per giocare nella Liga, per giocare in Champions League, e dopo dal Sivia viene preso. Invece il Liverpool due volte...
Sono la cosa che ha detto pure Marotta, sono rari attaccanti, forti e costano. E invece come ha risposto il Real Madrid, che appunto è rimasto senza Haaland, senza Mbappé, Vabbè, Darwin Núñez non ci ha neanche pensato, almeno non lo sappiamo. E chi ha preso? Ha preso un altro giovane centrocampista francese, cioè Tchouaméni, molto forte. Cioè lui, a differenza di quando hanno preso Camavinga dal Rennes, che veniva da una stagione così così, dopo la stagione dell'esplosione, diciamo, era stata un po' una scommessa. Si diceva, vabbè, ma chissà Camavinga quanto giocherà con i centrocampisti che hanno a disposizione. Invece è diventato il primo cambio dopo Kroos e Modric, fondamentale, ha messo la sua firma in Champions League in maniera, secondo me, abbastanza evidente. E, qui hanno preso un giocatore che ha un po' più di esperienza, perché con il Monaco ha già giocato due stagioni piene, un giocatore il cui livello alto è anche qui, secondo me, indiscutibile. Ed è interessante che è un giocatore con delle caratteristiche maggiormente difensive rispetto a Camavinga, che comunque è un giocatore iperdinamico, che copre molto campo, che toglie tanti palloni agli avversari, soprattutto nella tre quarti avversaria, ma Tchouaméni è pimpato da questo punto di vista. Cioè è il giocatore che credo che dopo Bremer, che insomma è anche qui le statistiche gonfiate dal sistema di Juric, comunque anche le qualità di Bremer individuali sono abbastanza eccezionali, ma credo che sia dopo Bremer Tchouaméni il giocatore con più anticipi in Europa l'anno scorso. Cioè una cosa veramente ridicola, ed è un centrocampista centrale, quindi immaginatevi come aggredisce sul giocatore che va in appoggio ad aspettarsi la palla per mettergli il piede davanti e togliergliela, perché appunto l'anticipo non è ti contrasto, ti seguo, ti tolgo la palla, ma proprio non te la faccio arrivare. Quindi c'è un'aggressività e una lettura del gioco evidente se sei anticipi così bene al centrocampo.
Sì, la mappatura di questo acquisto è abbastanza semplice. Non sono riusciti a prendere gli attaccanti che fanno la differenza come Mbappé o Haaland, hanno detto andiamo a sistemare allora gli altri reparti del campo. Dove serve qualcosa? Beh, certamente serve un giocatore che possa prendere l'eredità di Casemiro, cioè il centrocampista che dà equilibrio a centrocampo, il centrocampista più difensivo, non in senso che non sappia poi.
Scusa,
giocare,
però qui mi cogli impreparato. Casemiro comunque è un giocatore del Real Madrid anche l'anno prossimo.
Sì, confermo.
Ok, solo per l'età, diciamo.
Esattamente per l'età. Okay. Cioè loro hanno detto abbiamo preso con Valverde prima, poi con diciamo il centrocampo lo stanno ricostruendo nonostante ci sia ancora quello titolare di sempre, perché hanno bisogno di fare un ricambio generazionale, e Tchouaméni è proprio quello che andrebbe a prendere il posto di Casemiro, cioè il centrocampista davanti alla difesa che dà equilibrio ma allo stesso tempo partecipa al gioco.
Sì, anche se va detto che Tchouaméni è più abituato a giocare in una coppia di centrocampisti, anche perché ha un passo più compassato rispetto a, è molto aggressivo appunto, però è più alto.
Però è esattamente questa la questione, cioè, se tu non potendo sostituire Casemiro, Modric e Kroos esattamente con giocatori del tuo stesso tipo, vai un po' a ritoccare la cosa e prendi giocatori come Camavinga, che è molto dinamico, come Tchouaméni, che è molto bravo da solo a reggere il centro del campo, e crea una coppia di centrocampo praticamente fatta e finita.
Sì, secondo me è anche bello appunto l'accoppiamento con Valverde, che è cioè, uno strumento tattico interessante,
sia
l'aggressività che in conservazione del pallone, insomma, quando si aggiunge al centrocampo,
esatto.
O quando gioca anche da esterno proprio.
Esatto, ricordiamo che ha giocato partendo dall'esterno venendo poi dentro il campo, quindi il Real Madrid è molto, gioca molto su questa cosa del centrocampo che può essere modificato anche a partita in corso. E hanno preso un ultimo giocatore da questo punto di vista, e hanno preso forse il miglior prospetto da questo punto di vista, cioè il giocatore che da solo ti regge il centro del campo.
Sì, poi appunto con un raggio d'azione non cortissimo come Casemiro, che ha forse una qualità tecnica sottovalutata dall'opinione pubblica, insomma, poi vedremo quando sarà il momento di ricordarlo, però insomma negli ultimi anni un pochino le cose sono cambiate grazie alle vittorie e al suo ruolo fondamentale in un Real Madrid così, dove gli individui sono così importanti. Però appunto resta un giocatore che è specializzato, no? Specializzato
sì,
nel gioco davanti alla difesa, specializzato nella copertura. Tchouaméni fa più cose, nella metà campo avversaria fa sentire il suo peso tecnico con i filtranti, con i lanci, con anche delle progressioni, anche con il tiro. Quindi è un giocatore un po' più completo. In parte resta ancora da costruire, ovviamente all'interno di un sistema di alta qualità come quello del Real Madrid. Bisogna vedere come verrà usato. Sono curioso qui di vedere se verrà usato al posto di Kroos o al posto di Modric, anche se appunto probabilmente servirà più a mettere mano al centrocampo in generale quando appunto deve cambiare nei secondi tempi, come ha fatto quest'anno.
Ah sì, anche perché Modric in questo momento ha 35 anni, Kroos 31, Kroos ha già detto che andrà via non questa stagione, quella dopo. Modric probabilmente prima o poi dovrà ritirarsi dal Real Madrid, nonostante fisicamente penso possa giocare almeno altri 4 anni con quella squadra, e quindi devi pensare a un ricambio generazionale, e il Real Madrid in questo momento penso l'abbia completato con giocatori che potranno giocare le partite meno dispendiose e a entrare a partite in corso durante le partite più importanti. Quindi mi sembra che da questo punto di vista non gli si può dire assolutamente nulla all'acquisto. Anche lui è stato pagato 100 milioni, ma come abbiamo detto ormai i prezzi non ha neanche più senso.
Oh, quindi
parlare.
È un sì o un no?
Sì, è 100%, io sono assolutamente d'accordo con l'idea di andare a prendere.
Appunto dire no è un po' difficile in questi casi.
Sì, però siamo rimasti con il Liverpool che ha preso Darwin Núñez, perché è andato via quello che era l'attaccante titolare della scorsa stagione, cioè Sadio Mané, che è andato al Bayern Monaco. E questo mi ha colto, devo dire, di sorpresa. Cioè, quando per la prima volta ho letto Sadio Mané vuole andare via dal Liverpool e sta pensando di non rinnovare, perché alla fine Mané non è, in questo momento ha 30 anni, quindi è nel picco della carriera, viene da una stagione strapositiva, in cui soprattutto nella seconda parte della stagione ha preso molta responsabilità che Salah non riusciva più a avere, perché aveva perso un po' di lucidità in area Salah. Mané ha fatto tutto questo giocando più centrale rispetto a prima. Liverpool ha migliorato tantissimo in primavera proprio con questo nuovo assetto, e in questo momento se ne va.
Sì, la domanda strana per appunto, perché poi dall'altra parte invece il Bayern Monaco ha perso Lewandowski, che non si sa ancora dove andrà, ma appunto gli restava un centrale, il posto centrale da occupare. La cosa strana appunto è che Mané, io non penso che possiamo passare a considerarlo un centravanti.
No, in teoria no, anche perché nel Liverpool giocava, non voglio dire falso 9, ma veniva molto incontro, giocava molto spalle alla porta, ma venendo sulla tre quarti, in profondità ci andava, ma non è che andava a vincere i duelli con il difensore, cercava di sfuggire, se lo portava via e poi giocava sulla tre quarti. Questa cosa è l'esatto opposto di Lewandowski.
Sì,
quindi non è che vai a sostituire uno per uno Mané con Lewandowski, devi trovare un nuovo assetto. Mi immagino delle rotazioni diverse per far sì che magari i giocatori esterni vengano a ricevere più dentro il campo. Nagelsmann del Bayern Monaco in questo è bravissimo.
Esatto, il punto è quello, è che non, cioè, quando gli è stato chiesto a Mané nella conferenza stampa di presentazione in che posizione giocherà, lui ha detto: beh, la risposta sta qui, ce l'ha quella persona qui vicino a me, che è Nagelsmann. Io posso giocare in 3 o 4 ruoli diversi. Nagelsmann, anche qui, se vogliamo provare a interpretare l'acquisto, cioè ha fatto una squadra di velocisti, di giocatori con una qualità palla al piede unita a una velocità che veramente possono correre al 4%, cioè Mané, Sané, Coman, Alfonso Davis.
Vediamo che succede a Gnabry, che è anche uno molto importante, anche se forse sta andando via anche lui.
Ecco, sono giocatori appunto che con cui puoi costruire, cioè secondo me un gioco verticale fatto di movimenti senza palla e palle filtranti, che a quel punto però dovrai forse clonare Thiago Alcantara e metterne 3 o 4 in giro per il campo e chiaramente chiedere al Liverpool il piacere di avere il suo DNA. Però non so bene come diciamo cosa ha in mente Nagelsmann, né come possa funzionare, per dirti, un tridente Coman, Mané, Sané.
Sì, è veramente territorio, uncharted territory, come dicono in Inghilterra. Cioè, è veramente difficile da immaginare questa squadra prima di vederla in campo, anche perché Nagelsmann ci ha fatto vedere che non ha nessun problema a modificare la squadra anche radicalmente. Abbiamo visto Sané sulla fascia, ma totalmente sulla fascia. Abbiamo visto Coman fare veramente tutta la fascia, poi abbiamo visto Sané che veniva a prendere al centro nella stessa partita, ruotano tra di loro. L'unico giocatore che rimaneva fisso nella fascia centrale
era Lewandowski,
è andato via.
Infatti io qui ti dico, non ti dico no, però ti dico nel senso non lo so.
Ripeto,
cioè, dipende troppo secondo me da Nagelsmann, nel senso, hai investito come Bayern Monaco su un giocatore costoso, importante, che oltretutto viene, come hai detto te, da una stagione importante in cui ha vinto la Coppa d'Africa, si è qualificato per il mondiale, che andrà a giocare il mondiale, appunto. Potrebbe avere anche un po', secondo me, slittato un po' le sue priorità. Sicuramente giocherà al massimo, sicuramente la Champions la farà, perché insomma, è l'unico trofeo che gli manca. Anzi no, scusa, la Champions
ha vinto tutto.
L'ha vinta con Liverpool pure. Quindi restava la Premier e...
Ha vinto anche la Premier?
Sì, no, dico quella di quest'anno.
Ah, sì,
giusto. Gli è rimasto l'amaro in bocca, però vabbè, insomma, sì. Mi chiedo se pure Mané, appunto, tra età e stagioni, non possa magari invece essere andato al Bayern Monaco per giochicchiare, diciamo, per prendersi gli assist di Thomas Müller.
Ripeto, come per Haaland, purtroppo per il Bayern Monaco ad aprile vedremo questo acquisto quanto funziona. Cioè, Mané che fa...
Però è così importante l'aspetto tattico che in realtà in questo caso lo dovremo vedere subito.
Esatto, noi sappiamo da subito come giocheranno, ok, ma poi il suo valore vero sarà, sarà quando ad aprile dovrà fare 2-3 gol in Champions League, e questo secondo me rischia di essere un'eredità troppo pesante, quella di Lewandowski.
Esatto, secondo me Mané non è quel giocatore lì, cioè su quella cosa lì magari succede, magari no, però secondo me dovrà piuttosto prendere anche il posto che lascia Lewandowski a livello carismatico. Cioè comunque Mané è stato venduto questo come un upgrade, cioè va in una delle più grandi società al mondo, qualcuno dice più grande del Liverpool, con più potenzialità di vincere la Champions. Non lo so, non credo personalmente, però sicuramente va per giocarsi tutto, va per giocarsi, vabbè, la Bundesliga ovviamente, ma va per giocarsi anche la Champions. Quindi per me deve diventare un giocatore importante del Bayern Monaco lungo tutto l'arco della stagione, e come si dice a Roma, non so se gli aregge fare una cosa del genere, anche perché appunto non sarà semplice. Nagelsmann è un bel pazzo, ma passiamo all'acquisto successivo. Però potrebbe anche andare benissimo. Però io per ora su questo resto.
Questo è l'unico punto interrogativo fino adesso, devo dire.
Adesso andiamo un po' più veloci, perché sono acquisti più strani e più però più anche più dove è più difficile essere oggettivi. Gabriel Jesus all'Arsenal.
Sì.
Allora, Daniele, Gabriel Jesus all'Arsenal torna a fare l'esterno come una volta, oppure ormai è diventato lui, invece sì, è stato messo nello stampino della punta, e quella farà anche se appunto con dei movimenti molto ampi, variegati.
Deve fare la punta Gabriel Jesus all'Arsenal, perché l'Arsenal la scorsa stagione ha mostrato la lacuna principale proprio nel ruolo di punta, in cui Lacazette fisicamente non era più in grado di reggere i ritmi della Premier League, e Nketiah è un ragazzino e quindi non poteva reggere i ritmi, non soltanto i ritmi, anche le difficoltà di una stagione intera. E Gabriel Jesus arriva con l'idea di essere proprio la punta di questa squadra, un giocatore ovviamente, lo sappiamo, molto versatile in campo, riesce a giocare tranquillamente verso l'esterno, si appoggia, è ottimo negli appoggi, bravissimo nei passaggi, quelli corti, e poi
però,
si muove.
Posso dirti, secondo me è un giocatore poco autosufficiente per il bisogno che avrebbe l'Arsenal.
Esattamente, perché quello di cui ha bisogno l'Arsenal è un attaccante che vinca i duelli individuali.
Esatto.
E la questione è, Jesus sappiamo che può vincere i duelli individuali sull'esterno quando si allarga,
o negli ultimi metri, cioè in area di rigore.
Esatto.
Comunque lui secondo me fa la differenza. Però secondo me l'Arsenal aveva bisogno di un giocatore più titanico.
Mi diresti che forse hanno fatto bene a cercare Vlahovic, che però invece ha scelto la Juventus. Forse era quel tipo di attaccante lì, avresti preferito.
Sì, anche se Gabriel Jesus resta di una qualità tecnica secondo me anche qui sottovalutata, ovviamente in proporzione agli elogi che vengono fatti, però è un giocatore appunto, secondo me magari qualcosa di buono può fare, però non so se cambia le sorti dell'Arsenal.
Quello non penso, ma non penso che l'Arsenal sia in grado adesso di prendere giocatori che cambiano le sorti, come si è visto ha fallito il tentativo di Vlahovic, e deve quindi costruire una squadra che fa quel passettino in più, arriva in Champions League, fa un paio d'anni di Champions League e allora può andare a prendersi il giocatore.
Quindi
di quel
tu
tipo.
Da anche da tifoso che tifi anche l'Arsenal, tu che dici, sì o no?
Beh, dire di sì, perché in questo momento è il tipo di attaccante che può dare quel passettino in più.
Guarda,
deve raggiungere però i 15-16 gol, non può fermarsi.
Voglio gufartela questa, ti dico no, perché secondo me oltretutto può deprimersi. Cioè nel senso, in una squadra che tende alla depressione, Gabriel Jesus non è quello che va e fa vabbè dai ragazzi su, tiriamoci su, dai, tiriamo fuori. No, è quello che dice, vabbè, sì, in effetti è vero.
È il soldatino.
Il climate change, che tristezza, stiamo per morire tutti.
La cosa positiva è che Arteta l'ha già allenato quando era secondo di Guardiola, quindi ne conosce già pregi e difetti. È uno dei motivi per cui è andato a prenderlo, probabilmente. Poi abbiamo detto questo gira tutte le punte che si spostano da una parte all'altra. E il Borussia Dortmund ha perso Haaland e è andato a prendersi la punta per sostituire Haaland. Non puoi sostituire Haaland con una sola punta, ne ha prese quindi due. Una è Adeyemi, il giovane attaccante dell'Under 21 tedesca.
E qui è un grosso sì.
E questo è un grosso sì. Però è una scommessa. Il giocatore che deve fare i gol è invece Haller, venuto dall'Ajax, dove ha avuto la migliore stagione della sua carriera, ha superato 10 gol in Champions League. Ve lo ricordate, al girone segnava ogni partita. Era lui un centravanti classico, un centravanti che va a coprire forse i gol che doveva fare l'anno scorso e non ci è riuscito comunque Haaland. Ma è anche vero che è un centravanti che in questo momento ha 28 anni e quindi è adesso.
Sì, è un giocatore che appunto per quello che ha fatto l'anno scorso forse poteva anche ambire a qualcosa di più del Borussia Dortmund. Non saprei neanche definire se è un miglioramento o un peggioramento rispetto all'Ajax, che comunque è una squadra sempre competitiva in Europa e che appunto, si aspetti la corrente giusta, magari ti porta in finale o in semifinale. E magari l'avrei voluto vedere un altro anno lì e vedergli fare qualche altro gol con una squadra appunto che gioca per lui. Il Borussia Dortmund ha comunque un livello tecnico altissimo, a giocatori anche soprattutto per un gioco di strappi, insomma.
Sì. Bellingham, Royce, tutti, sì, i giocatori che nel momento ti fanno
Pulisic,
la giocata.
Pulisic sta sempre ad Dortmund.
No, è andato al Chelsea, ma comunque.
Scusa, me lo ricordavo. Chi c'hanno? Il fratello di Hazard sta ancora al Dortmund.
Brandt.
Il fratello di Hazard.
Poi hanno anche Brandt, che è uno dei migliori rifinitori da questo punto di vista, nel darti il filtrante giusto.
Sì, però appunto mi chiedo. Non lo so, mi chiedo cosa si aspetta Sebastian Haller dalla sua stagione a Dortmund, perché di giocarsela con il Bayern credo sia impossibile. Però è vero che forse già quella di sostituire Haaland è una bella ambizione. Certo, dovrà fare il finalizzatore, dovrà anche lavorare in rifinitura per appunto per i movimenti in profondità dei giocatori che abbiamo detto.
Questo lui secondo me non è elite da questo punto di vista. Cioè, mentre nel vincere duelli individuali, nell'andarsi a prendere il pallone in area piccola, nel finalizzare, è uno dei migliori d'Europa chiaramente.
Però quella era una cosa che faceva Haaland anche, partecipare al gioco, far salire la squadra, trainarla eccetera, era una cosa che faceva, che lui se non la fa deve quantomeno fare da punto di riferimento intorno a cui far ruotare alcuni movimenti in profondità. Però
da questo punto di vista secondo me va visto a questo livello.
Esatto, infatti c'è un dubbio, secondo me è quello più strano di questi acquisti che abbiamo fatto, perché Gabriel Jesus bene o male va a fare la punta nello stesso campionato, titolare in una squadra comunque che potrebbe anche giocare bene in alcuni, una settimana sì, una settimana no, diciamo. Sebastian Haller anche da un punto di vista tattico secondo me è più un pesce fuor d'acqua in una squadra rapida di transizione come il Borussia. Tu qui hai messo nell'elenco Frankie de Jong. Frankie de Jong non si è ancora mosso.
Io ti do l'esclusiva, Daniele. Frankie de Jong andrà al Manchester United.
È ufficiale?
Non è ufficiale, ma andrà al Manchester United.
Con Ten Hag, quindi sì. Diciamo ritrova l'allenatore che ha avuto all'Ajax. E in una squadra però incredibilmente disfunzionale, in cui probabilmente anche i muri contribuiscono a far giocare i peggio giocatori, il colore dei muri, lo stato delle fondamenta dello spogliatoio, l'umidità, non lo so, ci sarà qualcosa nell'aria. Frankie de Jong però è uno di quei giocatori che quando entra è come se avesse l'arbre magic di Marco D'Ottavi appeso al collo.
Sì. Profuma l'ambiente, esatto. Ma allo stesso tempo dici perché ha l'arbre magic appeso al collo? In questo caso
è perché intorno a lui
guarda, De Jong va a prendersi una posizione ambita, perché va di fatto a prendersi il regista titolare del Manchester United nel momento di rifondazione del Manchester United, l'ennesimo momento di rifondazione del Manchester United, con l'allenatore che lo conosce bene. Ma come dici giustamente tu, è un enorme punto interrogativo tutto. Cioè, non sappiamo, non possiamo saperlo come vuole giocare Ten Hag, perché non è che può arrivare e mettere la chiavetta USB, scaricare i file dell'allenamento dell'Ajax e dire allora ragazzi adesso da domani così, e si fa così. Non è detto che si possa fare questa cosa. e soprattutto funziona in Premier League quel gioco di associazioni nel breve, nelle transizioni immediate per poi giocare nel lungo? Non lo so, francamente non lo so, non lo sa nessuno.
Sì, non so neanche se ha...
Che giocatori ha a disposizione?
Qualcuno ce l'ha, no? Jadon Sancho...
Però, ad esempio, Sancho che sarebbe stato un giocatore perfetto nell'Ajax di Ten Hag, viene da una stagione negativa nel Manchester United e non sai se psicologicamente si è ripreso per fare una stagione da protagonista.
C'è anche sempre Cristiano Ronaldo, comunque un giocatore che modifica le squadre in cui gioca a
Quanti
livello tattico.
Bruno Fernandes, ad esempio, vuole giocare in quel modo, è in grado di giocare in quel modo? Lui è molto specifico, lui deve ricevere sulla zona di rifinitura, fronte alla porta.
Secondo me Bruno Fernandes potrebbe fare un pochino, diciamo, il Tadic del Manchester United. Ci sono sempre, appunto, c'è sempre Jadon Sancho. C'è forse da recuperare, non lo so, c'è da recuperare Rashford, ammesso che resti.
Bella domanda, Rashford non si sa neanche se rimane. Comunque non voglio quindi gettare la croce addosso alla scelta di Frenkie de Jong, perché ovviamente non è stata una scelta soltanto
Pogba,
sua. Pogba è andato
via. Via.
Le necessità di vendere il Barcellona erano più grandi rispetto alla voglia di tenersi uno dei migliori centrocampisti d'Europa. È anche vero che però, appunto, come giocherà De Jong è forse uno dei grandi punti interrogativi della prossima stagione, perché è uno di quei giocatori che ti cambia la squadra e che può rendere il Manchester United una squadra della parte, diciamo, che lotta per il titolo. Ma se fallisce
non
De
da
Lang...
solo, non da solo, secondo me vedremo se arriverà qualcun altro. Il Manchester United è la squadra che ha speso di più nel mercato degli ultimi 5 anni in Premier, quindi, e paradossalmente deve essere quella che spende di più quest'estate.
Eh sì.
Se vuole, va trasformato. Per me per ora è no. Poi vedremo.
Sì, anche per me.
Lewandowski invece, che pare vada al Barcellona, anche se insomma, il Bayern Monaco ha chiesto di vedere i soldi al Barcellona perché non si fida. Un po' come c'ha paura che gli vendono Lewandowski, poi arriva ed è un gigantesco mattone a forma di Lewandowski.
Oppure il Barcellona compra Lewandowski ma poi paga con una valigetta piena di fogli stracciati di carta che,
esatto,
consegnano a Monaco.
Sì,
esatto. E Lewandowski ovviamente va a prendersi il ruolo di centravanti titolare del Barcellona, un ruolo che
serve al Barcellona, cioè serve a completare il sistema di
Secondo
Xavi?
Me sì, secondo me quello che è mancato l'anno scorso è proprio un giocatore che ti va a concludere tutto quanto quello che crea la squadra di Xavi e che sa che ti fa 20 gol a stagione, hai la sicurezza di avere quei 20 gol.
Il Barcellona ha dovuto assorbire lo shock di perdere il Kun Aguero da un momento all'altro.
Doveva essere quello, doveva essere il centravanti che ti faceva i gol, è andato via improvvisamente prima ancora di potersi inserire. Ferran Torres ha avuto problemi proprio in area di rigore, faceva tutto benissimo tranne la finalizzazione, e Memphis stessa cosa.
Sì, anche psicologicamente forse Ferran Torres ha bisogno di non avere tutta quella pressione addosso.
Sì, anche secondo me.
È sembrato subirlo nelle partite in cui...
Memphis Depay è uno di quelli che ha bisogno della pressione addosso, deve essere pungolato, ma ha giocato meglio quando ha giocato sull'esterno, ricevuto sui piedi e poi fatto giocare il pallone. Invece il Barcellona ha bisogno di uno in area di rigore che dia un punto di riferimento.
Sì, poi appunto Lewandowski, Lewandowski ti cambia ovviamente tutta la produzione in area di rigore, perché è un trasformatore, è una fabbrica di gol in cui inserire palloni, quindi Barcellona dovrà concentrarsi sul far arrivare la palla a Lewandowski,
esatto,
in area di rigore. E poi lui dovrebbe comunque ricavare quei suoi 20-30 gol stagionali. Per me qui è sì, perché comunque va, cioè a me la cosa che piace è che Lewandowski a 31 anni va a risollevare le sorti di una squadra disfunzionale anch'essa negli ultimi anni, che però ha fatto vedere del potenziale l'anno scorso, e lui può effettivamente fare la differenza e riportarla in alto. Ovviamente non si parla di raggiungere subito Manchester City, Liverpool eccetera, però già se arrivasse a giocarsela con Manchester City e Liverpool in un quarto, in una semifinale di Champions, secondo me sarebbe già una grande cosa per Barcellona.
Sì, Lewandowski 34 anni avrà la prossima stagione, quindi è veramente l'ultimo treno per una squadra come Barcellona o Real Madrid. Ha scelto il Barcellona ed è una pezza, cioè un giocatore che deve arrivare subito, fare i suoi 25 gol quest'anno, 25 gol l'anno prossimo, e dopodiché può anche andare da un'altra parte, lui in America e il Barcellona prendere un attaccante nuovo da valorizzare.
Va bene, e direi che con questo abbiamo coperto i principali scambi di...
Ce ne saranno altri, ovviamente.
Ce ne saranno altri, magari vi diremo pure quelli che ci piacciono di più a noi tra, diciamo, tra i meno famosi, anche se Tchouaméni noi ve lo segnaliamo,
sì,
perché poi così quantomeno, insomma, non...
aggiungo uno velocemente, occhio a Rafinha del Leeds che andrà via. Lui sì, potrebbe anche essere se uno di quei giocatori che fanno.
Appunto, lì è difficile capire perché adesso pare che ci sia veramente il dubbio tra Arsenal e Barcellona. Sì. Quindi è difficile interpretare. Ovviamente, se andasse al Barcellona sarebbe un grande upgrade per il Barcellona. Se andasse all'Arsenal sarebbe un grande upgrade per l'Arsenal. Però non lo so, fossi lui non avrei dubbi su dove andare. E va bene, Dani, noi ci sentiamo presto perché tanto l'estate sarà lunga, rovente, sperando che le molecole di ossigeno restino in quantità sufficiente rispetto alle molecole d'acqua nell'aria che respiriamo.
Sì.
e alla temperatura
Mi hai dato veramente, mi hai ammazzato in quest'ultimo momento. Aggiungo un'ultima cosa per ammazzare te: oggi era la vigilia della finale del mondiale, se ci fosse stato il mondiale d'estate.
Vabbè, forse sarebbe proprio, pensa con sto caldo, forse.
Beh, tanto mica giochiamo noi.
Sì, infatti è vero, dovevamo solo guardarlo.
Ciao,
ci sentiamo presto, ciao.